Abbiamo il piacere di avere in collegamento anche il direttore Ernesto Paulillo. Buon pomeriggio.
Buonasera.
Buonasera. Qui. Alessandro Sigozzi, Cristiano Cesarini in studio, Ivan Cardia di tuttomercatoweb.com collegato. Direttore, stavamo parlando delle ultime evoluzioni sul discorso Inter, Suning. Ci sono tre fatti. Uno, l'intervento, diciamo, così d'aiuto, se vogliamo, alla famiglia Zhang da parte del governo cinese a fronte poi delle perdite dovute alla pandemia, poi c'è stata la crisi di Evergrande, eccetera. Poi c'è stata questa notizia, diciamo, del fondo Actri, che insieme ad altri creditori, no, ha agito per vie legali nei confronti, appunto, della famiglia Zhang e poi sostanzialmente ci sono state le dichiarazioni del magnate finlandese Tsiliakus, che insieme ad Altani starebbe pensando, insomma, di prendere l'Inter, sta parlando un po' a ripetizione su questa idea, ex responsabile Nokia, ora un fondo high tech. Insomma, lei poi lavora nel mondo della finanza, che sta succedendo?
Secondo me molto rumore e poca realtà, perché innanzitutto c'è uno sconvolgimento.
La sentiamo un po' male, vediamo se riusciamo.
Aspetti, sì. Provo, ecco.
Eccoci, vediamo un attimo.
Non so se adesso.
Insomma, va e viene, forse è un problema proprio di segnale. Proviamo,
pronto?
Direttore. Sì. Sì, sì, adesso la sentiamo.
Ora meglio.
E dicevo, in questo momento, innanzitutto, la situazione politica internazionale, la situazione così di guerra o comunque di rischio guerra dappertutto, porta qualsiasi operatore a essere abbastanza fermo e a rimandare ogni decisione, soprattutto se queste decisioni riguardano un mondo dello sport che quindi non è un mondo da prima linea. Perché tutto l'entertainment, lo sport viene in secondo piano rispetto ad altre decisioni. E questo vale molto per il mondo della finanza, che indubbiamente sta a guardare e non opera.
Diciamo una linea guida generale, insomma. Ecco.
Una linea guida generale.
Okay.
Quindi non mi aspetto decisioni e interventi in questo periodo, soprattutto nel mondo arabo. Perché il mondo arabo è un mondo che è molto vicino a quello che sta accadendo e credo che pur avendo alcuni paesi delle possibilità enormi, credo che in questo momento non vadano a chiudere contratti, affari, acquisizioni in questo settore, perché non è il momento da annunciare al mondo che hanno comprato un club di calcio quando le priorità sono altre. E quindi dubito fortemente che un eventuale acquirente possa venire oggi come oggi dal mondo arabo in questa situazione. Idem potrei dire dal mondo americano, anche se un po' meno, dal mondo anglosassone. Non mi aspetto veramente in questo periodo iniziative vere e concrete.
Anche, direttore, le chiedo, nella situazione geopolitica quanto conta poi i rapporti che non sono certo inspessiti negli ultimi tempi tra Washington e Pechino?
Sì, appunto, c'è anche questo. Poi, tutto sommato, io credo che la scadenza abbastanza vicina del rapporto con Actri e quindi le decisioni che devono essere prese, provocano in tutti la voglia di star fermi ad aspettare. Perché? Perché indubbiamente la situazione potrebbe cambiare, potrebbe mettere la proprietà dell'Inter a dover essere costretta a vendere, perché sono cambiate le condizioni di finanziamento anche in caso di rinnovo.
Certo, e invece sull'intervento da 650 milioni da parte del governo cinese in 10 anni, può spostare qualcosa questa situazione per quanto riguarda, diciamo, il quadro debitorio, insomma, della famiglia Zhang, insomma,
io dubito fortemente che questa eventuale liquidità o questo rallentamento nell'estinzione del debito possa portare investimenti nel mondo del calcio. Secondo me questo fa tirare un sospiro di sollievo che ha avuto forti perdite dal settore immobiliare e come la famiglia Zanga, ma non certo per dirottare questa liquidità nel mondo del calcio.
Ok, perfetto.
Direttore, internamente all'Inter, i dirigenti che ha dovuto operare soprattutto sul calciomercato, che si sia trattato di quello estivo, quello invernale, ha dovuto sempre camminare su un filo molto, molto stretto, sul filo del rasoio. Internamente alla società, come cambia pure il ruolo, il modus operandi, volendo di Marotta e Ausilio, da un momento di autofinanziamento a un momento che pare comunque all'interno di una fase di passaggio di consegne? Come si lavora internamente alle società, con che clima in questo periodo, in un periodo come questo?
È già da qualche anno che visto che non era possibile fare investimenti cospicui nel calciomercato, praticamente c'era una autogestione, veniva creata la liquidità vendendo il giocatore e con quella liquidità se ne compravano degli altri. E questo dobbiamo dirlo, dobbiamo riconoscerlo, Marotta e Ausilio sono stati bravissimi, perché il valore competitivo della squadra non ne ha risentito, anzi questa mentalità li porta a continuare con questa mentalità anche nel dubbio di un cambio di proprietà. Quindi loro vanno avanti guardando nel breve periodo e non certo nel lungo. Questo è un limite, ma ormai la situazione è questa. Però guardiamoci intorno, non è una situazione solo dell'Inter, perché guardiamo intorno al mondo del calcio in Italia, abbiamo tante società che secondo me si devono preoccupare molto di più dell'Inter.
Ok. Ivan Cardì, a proposito di calciomercato, il direttore ha citato insomma la filosofia di autofinanziamento in questo senso. In prospettiva per la finestra di gennaio, perché sentiamo parlare di qualche operazione legata all'attacco, no? Taremi per esempio, visto che Arnautovic ha avuto questo problema, su Sanchez diciamo Inzaghi non è che stia contando tanto. Ci sono dei margini possibili secondo te?
Intanto ovviamente saluto il direttore Polillo, è sempre un piacere sentirlo. E per quanto riguarda il mercato di gennaio, Marotta oggi l'ha detto in maniera abbastanza chiara, ha detto non credo che l'Inter interverrà sul mercato a gennaio, rispondendo proprio a specifica domanda su Taremi, che è un giocatore che piace alla dirigenza nerazzurra. Questo sì. Però avrebbe anche dei costi a gennaio. Io penso che dipenderà molto, se non tutto, da come risponderà Arnautovic, che tornerà a disposizione diciamo per inizio metà novembre alle gare successive. Se Arnautovic darà a Inzaghi e all'Inter conferme diciamo sulla sua affidabilità e sul fatto di poter aiutare Thuram e Lautaro, che per ora si stanno sobbarcando tutto il lavoro da quel punto di vista, l'Inter non tornerà sul mercato. Se viceversa Arnautovic e anche Sanchez dovessero non dimostrarsi diciamo continui, perché poi non voglio fare un discorso di qualità dato che sono due giocatori molto esperti e sui quali non è che si possano avere tanti dubbi, però se non daranno continuità, allora l'Inter potrebbe anche fare delle valutazioni su un profilo come Taremi. Sì, anche se comporterebbe magari escludere qualcuno dalla lista UEFA, o perché no su qualche profilo giovane, riportando magari a casa dei giocatori che sono attualmente in prestito, però ad oggi io non credo.
Direttore, torno da lei perché Zigliakus ha detto intanto per gestire una squadra di calcio bisogna capire di calcio, dice io sono stato giocatore, allenatore e proprietario, ha elogiato Marotta, ha elogiato Inzaghi e ha detto che lui si sta rivolgendo diciamo all'Inter, aveva provato a prendere lo United, però si sta rivolgendo all'Inter perché gli interessano solo squadre che hanno una larga base diciamo di tifosi, no? Questo ci può stare. Adesso al di là delle possibilità che non dovrebbero consentire diciamo al magnate finlandese di comprare l'Inter se non magari con una compartecipazione come stava profilando lui stesso con Altani, Le volevo chiedere se le richieste, diciamo, di Zhang, che da quello che leggiamo un miliardo e tre, sono, corrispondono più o meno a, al valore dell'Inter, oppure no? Quanto vale in questo momento secondo lei il club?
Quello è un desiderata, un miliardo e tre, è un desiderata per uscire più o meno con quello che è stato messo dentro, e quindi per uscire dalla pari. Io onestamente, vista la situazione del debito, vista la situazione dei mercati finanziari attuali, tassi elevati, visto la scadenza abbastanza ravvicinata di buona parte del debito, sono personalmente convinto che se vogliono vendere devono non tanto pensare di fidelata, ma pensare al concreto e a scendere a un livello che sia fattibile.
Ok, e poi le chiedo una domanda che così è un po' da uomo della strada, diciamo, anche forse un luogo comune, però se ne parla poco, se ne parlava prima qualche anno fa, adesso è giusto per fare un po' il punto della situazione con un grande esperto di finanza come lei, ma conviene per un imprenditore comprare adesso un club italiano, e se sì, perché?
Euro 20 e 32?
Guardi, secondo me dipende dall'ottica con la quale si vuole operare nel mercato del calcio. Se l'ottica è quella di competere per vincere il campionato, per vincere non solo lo scudetto, ma la Champions League, e fare addirittura strade di vittorie nelle varie coppe, beh, secondo me è un'ottica sbagliata, perché non è un'ottica che dà redditività. L'ottica migliore per comprare il calcio italiano, a mio parere, è prendere una squadra che sia sì competitiva, ma perché questo può permettere, avendo un vivaio nel quale veramente si investe fortemente, permette di mettere in luce i talenti che si creano all'interno, okay, e fare il mercato con questi.
Perfetto, però in soldoni, in imprenditore, se compra una squadra italiana adesso dove non ci sono gli stati di proprietà sostanzialmente, eccetera, alla fine ci perde in termini economici o comunque guadagna? Perché magari anche, che ne so, uno punta a un guadagno di immagine, a lanciare le proprie aziende. Se, io voglio dire,
non è il momento,
ecco,
non è
il
assolutamente
momento.
Il momento. Io non vedo la possibilità che un imprenditore saggio entri in questo momento nel mercato del calcio.
Ok, ok, no, perché arrivano dei fondi, si sente sempre parlare, poi però il fondo, lei mi insegna che per ragione sociale ha quella di investire per poi rivendere e guadagnare, no? Quindi
E soprattutto in un arco temporale limitato.
Esattamente, esattamente.
Direttore, volevo chiederle, in riferimento alle parole e alle mosse di Alessandro Antonello, in generale di Zhang come presidente, l'individuazione dell'area di Rozzano, il vincolo, come vanno interpretate queste mosse in questa fase storica che sembra comunque, non le dico di dismissione, ma tanti pensano si vada verso una cessione. Che messaggio è quello di mettere la bandierina per dire comunque lo stadio lo faremo lì?
Beh, indubbiamente per un investitore nella società, sapere di poter avere un progetto già approvato per un nuovo stadio è una tour in più, perché permette di avere con certezza la possibilità di entrate da stadio in futuro, minori costi per la squadra e soprattutto maggiore possibilità di ricavo dai eventi aggiuntivi alla partita di calcio, e diventa quindi una trazione maggiore che non investire in una squadra che c'ha solo costi dallo stadio e non ha nessun ricavo.
Esattamente, esattamente, non fa una piega. Direttore, sempre un piacere, davvero interessante, buon lavoro e a presto, grazie
anche
mille.
Per me, saluto tutti i giornalisti, tutti gli amici da voi studio. Grazie.
Un saluto,
grazie.
Arrivederci.
Grazie al direttore Ernesto Paolillo.